Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Simon Stocker non è più consigliere agli stati, annullata l'elezione del 2023. Il candidato non era domiciliato nel cantone in cui si è presentato. Per Sciaffusa ora tutto da rifare. A fine giugno previste le elezioni suppletive. I socialisti annunciano battaglia e Stocker si ricandiderà. La Val Bavona guarda al futuro dopo gli interventi urgenti. Ecco la fase 2 della ricostruzione. Obiettivo ricucire e rivalorizzare il paesaggio. Monta il malumore a Gaza anche contro Hamas. Centinaia di palestinesi protestano contro i miliziani, chiedono di mettere fine alla guerra. La Corea del Sud devastata dagli incendi, tra i peggiori di sempre. I morti sono almeno 24, distrutte case, foreste e anche alcuni siti storici. E dunque, da lunedì scorso il socialista Simon Stocker non è più consigliere agli stati. Lo ha deciso il Tribunale federale, che ha annullato l'elezione del 43enne perché al momento del voto non era domiciliato nel Canton Sciaffusa. Servirà un nuovo voto, una nuova data è già stata trovata, lo sentiremo tra poco. Prima i dettagli su questa sentenza con Roberto Scolla.
Il 19 novembre del 2023, al secondo turno delle elezioni sciaffusane per il Consiglio agli Stati, era stato eletto il socialista Simon Stocker, che, a sorpresa, aveva superato l'uscente Thomas Minder, indipendente, per oltre 2.200 preferenze. Contro quella decisione popolare scattò un ricorso che è stato bocciato dalle istanze giudiziarie cantonali. Di parere opposto, il Tribunale federale di Losanna, che ha annullato quell'elezione. A quanto è dato sapere, una prima elvetica, una sentenza di principio importante che segnerà il diritto svizzero. Per i massimi giudici nazionali, Stocker quella domenica non era domiciliato nel canton Sciaffusa, come invece prevede debba essere in base alla legislazione cantonale. Pur rilevando come il politico socialista fosse regolarmente iscritto nel catalogo elettorale e avesse intenzione di stabilirsi durevolmente a Sciaffusa, tant'è che aveva affittato un appartamento, non vi era però ancora dimorante stabilmente. Detto in altre parole, come sottolinea il Tribunale federale, il suo centro degli interessi, il suo centro della vita, era ancora a Zurigo, dove con la moglie aveva un'abitazione, dove il figlioletto frequentava una scuola dell'infanzia e dove lo stesso Stocker trascorreva la maggior parte del suo tempo lavorativo. Pur annullando l'elezione, per garantire la sicurezza del diritto e non infrangere la fiducia nei processi elettorali, Simon Stocker è decaduto solo da lunedì scorso, quando la sentenza è stata pronunciata. Tutto quanto ha fatto fino a tre giorni fa, in qualità di consigliere agli stati, è dunque valido. Il governo sciaffusano deve ora indire una nuova elezione.
E a proposito di questo, andiamo subito a Sciaffusa. Emanuele Ferrari, le autorità cantonali hanno reagito.
Sì, allora, hanno reagito nel senso che questa mattina ci è stato risposto che hanno preso atto della sentenza, ma che non rilasceranno commenti sul contenuto di questa. Per quanto riguarda invece le questioni pratiche, con un comunicato stringato arrivato pochi minuti fa, l'esecutivo sciaffusano ha fatto sapere che l'elezione suppletiva si terrà il prossimo 29 giugno, un secondo turno nel caso questo dovesse rendersi necessario, è invece previsto il 25 agosto.
Ecco, detto di questa nuova battaglia che si riapre, per i socialisti come possiamo definirla questa? Una sconfitta?
Ma direi proprio di sì. L'elezione di Simon Stocker il 19 novembre del 2023 al secondo turno era stata una sorpresa in un cantone considerato prevalentemente borghese. Lo stesso Stocker via social media nel frattempo però ha già fatto sapere che, malgrado la delusione per la decisione presa dal Tribunale federale, non ha alcuna intenzione di porre fine alla sua carriera politica, anzi di fatto ha già annunciato battaglia, nel senso che si ripresenterà certo di riuscire a riconquistare il suo posto agli stati. Maggiori dettagli si avranno nel pomeriggio, il PS sciaffusano infatti alle 14 si presenterà alla stampa.
Ecco, poi resta da capire che cosa farà Thomas Minder, che era stato il grande sconfitto delle elezioni del 2023, si sa qualcosa?
Ma abbiamo provato a contattarlo, ma ci è stato detto che al momento non è raggiungibile telefonicamente e alle nostre mail non ha ancora risposto. Soprattutto sarebbe interessante sapere se intende effettivamente ripresentarsi o se la sconfitta subita nel 2023 abbia di fatto posto fine alla sua carriera politica agli stati. Ricordiamo poi che Thomas Minder in ogni caso dicembre compirà 65 anni. Aggiungo e poi concludo che, spostandoci di partito, in Casa Liberale si starebbe riflettendo sulla possibilità di presentare un proprio candidato, una seduta è prevista per questa sera, e anche il gruppo, definiamolo apartidico Push, stando a quanto riportato dal sito del giornale Schaffhauser Nachrichten, ci starebbe facendo un pensierino.
Grazie Emanuele Ferrari in diretta per questi dettagli. In Ticino ora, per parlare della Val Bavona, duramente colpita la scorsa estate dall'alluvione che ha interessato un po' tutta la regione, qui ora si guarda al futuro e si fanno le prime riflessioni sulla ricostruzione. A Locarno, dove si è tenuto questa mattina un incontro organizzato dal Comune di Cevio e dalla Fondazione Valle Bavone, troviamo Marcello Ieraci. Allora Marcello, com'è la situazione?
Diciamo che si sta per aprire un secondo capitolo nella ricostruzione della Valle Bavone, in particolare nella zona di Fontana, Bosco e Mondada, la più colpita, e dove vi sono state anche 5 vittime in quella notte di fine giugno dello scorso anno. Per prima cosa ci si è concentrati sugli interventi urgenti e quindi il ripristino dell'acquedotto e del collegamento stradale, che tra l'altro sarà riaperto a tutti a partire dal 12 aprile. Ora, dicevamo, si apre un nuovo capitolo ed è quello della ricucitura del paesaggio. Ma come operare in un paesaggio completamente stravolto, considerando che, come si è ricordato, una mera ricostruzione non è né possibile né tantomeno sensata? Ci risponde Lorenzo D'Alessi, presidente della Fondazione Val Bavona.
La domanda che ci poniamo è appunto come ricucire questo paesaggio, che spazi lasciare prima di tutto alla zona di pericolo, e come gestire e come rivalorizzare le altre aree, magari appunto delle aree in cui sarà più possibile facilitare un tipo di agricoltura più estensiva, magari in alcune altre parti, considerando anche i grandi macigni che sono scesi, sarà più necessario intervenire in modo più minuto sul paesaggio. Vogliamo cercare anche di trovare il giusto equilibrio tra quello che saranno poi appunto gli spazi naturali, il ripristino di aspetti culturali, ed è per questo centrale questo processo partecipativo, per poter creare qualcosa di condiviso e non appunto un progetto che sia un'imposizione dall'alto.
Il processo sarà lungo, impegnativo e costoso. L'investimento è di 10 milioni di franchi, che si aggiungono ai 10 milioni per gli interventi urgenti, e si svilupperà su 4 fasi. Si partirà già nei prossimi giorni con l'inizio del processo partecipativo e le prime bonifiche, e poi si passerà alla fase di progettazione, e dal secondo semestre del 2027 è prevista l'attuazione delle opere.
Marcello Ieraci, la ricostruzione in Val Bavona. Parliamo ora di UBS, che sarebbe pronta a fare concessioni alla politica sull'aumento del capitale proprio, una questione che appunto fa molto discutere in questo periodo. A scriverlo questa mattina è l'agenzia Reuters, citando 2 persone vicine al dossier. Allora, i dettagli di quanto UBS sarebbe pronta a mettere sul piatto, sentiamoli nel contributo di Johnny Canonica.
Nulla è ancora deciso, la palla attualmente si trova a livello di Parlamento. Della partita fanno parte, da una parte, la politica, capitanata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, che per prevenire futuri interventi dello Stato per un eventuale salvataggio di UBS vuole imporre alla banca un cospicuo aumento del capitale proprio. Dall'altra, UBS, capitanata dal suo numero uno Sergio Ermotti, che quella imposizione la vuole evitare perché un aumento tra i 15 e i 25 miliardi di dollari come richiesto genererebbe costi aggiuntivi ritenuti eccessivi. E proprio per evitare questa situazione, UBS sarebbe pronta a limitare al 30% il peso dell'investment banking nel suo bilancio. È vero che a fine 2024 l'investment banking pesava solo per il 21%, ma ai tempi della crisi finanziaria del 2008, quando cioè UBS fu salvata dal fallimento da Confederazione Banca Nazionale, la parte di investment banking nei bilanci di UBS e di Credit Suisse era attorno ai 2/3. Investment banking che più volte in passato ha generato utili a bilancio, ma anche pesanti perdite, come il crollo di Credit Suisse insegna. A questo punto non resta che attendere se la proposta verrà accolta dalla politica, ammesso e non concesso che questa proposta di compromesso sia vera.
E siamo alla attualità internazionale. Cominciamo con il Medio Oriente, perché dal nord al sud della striscia di Gaza una folla di manifestanti palestinesi sta protestando, e questa è una novità, contro il governo di Hamas. Infatti forse la prima dimostrazione di questa portata. I dimostranti hanno sfilato per le strade invocando la rimozione del movimento palestinese e la fine della guerra. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore Michele Giorgio per maggiori dettagli.
Sì, buongiorno. Sì, manifestazioni che ci sono state soprattutto ieri, in particolare molto importante quella a Betlaia nel nord della Sicilia, che è una manifestazione assolutamente spontanea che era cominciata come segno di protesta contro la guerra, contro le privazioni che la popolazione palestinese deve affrontare oramai da tanti mesi. È stato di fatto però che questa manifestazione si è trasformata in una protesta, anche se non soprattutto contro Hamas, ce ne sono poi state altre. È chiaro che queste manifestazioni mettono in chiaro che la popolazione palestinese di Gaza è stanca, vuole smetterla con la guerra e adesso comincia ovviamente a contestare lo stesso movimento islamico che continua nella sua posizione di non voler liberare gli ostaggi, ma allo stesso tempo bisogna anche chiarire che sono manifestazioni contro la guerra, contro anche Israele che bombarda e naturalmente non fa entrare gli aiuti umanitari, quindi sono manifestazioni che un po' più complesse dal punto di vista politico e anche sociale, che vanno interpretate nella giusta maniera. È chiaro che questo favorisce il presidente palestinese Mahmoud Abbas, che è tornato a chiedere ad Hamas di lasciare il potere a Gaza, e naturalmente anche Israele, che evidentemente crede che attraverso la pressione che riguarda dagli aiuti umanitari e altri generi di prima necessità che mancano a Gaza, di spingere la popolazione a ribellarsi contro Hamas.
Grazie Michele Giorgio, e gli aggiornamenti su queste proteste vedremo se proseguiranno. Nuovi attacchi russi con droni ieri sera in varie parti dell'Ucraina. Attacchi come questi su larga scala dopo i negoziati di cessate il fuoco di ieri sono il chiaro segnale che Mosca non perseguirà una vera pace, ha commentato poco fa il presidente ucraino Zelensky. Scetticismo su una pace vicina condiviso anche da molti cittadini, compresi quelli che si trovano in prima linea. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, si trova a Kramatorsk, sul fronte del Donbass, dove ha incontrato civili e agenti di polizia per vedere come vivono questa fase del conflitto e cosa pensano delle recenti trattative. Sentiamo il suo reportage.
A Kramatorsk, la più grande città del Donbass, ancora sotto controllo ucraino, gli allarmi aerei sono così frequenti che nessuno ci fa più caso. In uno dei principali licei della città, il corso di primo soccorso per gli insegnanti prosegue come se nulla fosse. Il maggiore Petro e l'agente Irina della polizia locale mostrano come funziona un tourniquet, il nastro di plastica resistente e velcro che serve per bloccare le emorragie agli arti. Stringerlo a dovere è piuttosto doloroso. Arriva il momento della prova sotto stress. L'agente Irina si sdraia per terra e finge di essere ferita. L'esercizio è molto realistico. Queste grida terribili non rischiano di traumatizzare gli studenti. La scuola, infatti, a parte noi, è completamente vuota. Su 11.000 alunni in città prima della guerra, ne sono rimasti 4.500.
You see what is going on outside? A war. So it's very dangerous to teach pupils here.
Elena, insegnante di inglese e francese, spiega che da 3 anni le lezioni si svolgono esclusivamente online a causa dei continui bombardamenti. E la situazione non sta migliorando.
More bombs, more missiles. We don't feel that the situation is changing for good for us. We don't feel it now.
Da quando Trump, Putin e Zelensky hanno iniziato a parlare di tregua, qui si sono viste soltanto più bombe e missili, dice. Di cambiamenti positivi ancora nessuno.
This is the only hope for us now. That this war will finally finish.
Ma la speranza che questa guerra possa presto finire rimane intatta. Anzi, ci dice Elena, è l'unica cosa che gli rimane. Ci mettiamo il volante sulle strade semideserte per seguire una pattuglia di polizia durante il suo giro in città. I controlli di routine per le violazioni del traffico proseguono anche con i bombardamenti. Il sergente di polizia Artyom Krajec racconta alcune delle peculiarità di fare il suo lavoro in una città vicino al fronte, ad esempio la caccia ai distillatori illegali come ai tempi del proibizionismo in America. A Kramatorsk, infatti, come in tutte le città vicino al fronte, non si vendono alcolici per cercare di limitare la piaga dell'alcolismo tra i militari. Ma in generale i reati sono diminuiti a causa del coprifuoco ogni notte e del fatto che in città sono rimasti forse metà degli abitanti. Chiediamo a Krajec se teme che prima o poi i combattimenti arriveranno anche qui.
I think yes, because this Putin want all Donetsk region. You know situation. We won't live in Ukraine here, but we can.
Putin vuole il Donbass e molte persone stanno combattendo per fermarlo, ci dice. Forse prima o poi toccherà anche al sergente Krajec.
Il vicepresidente americano J.D. Vance accompagnerà la moglie Usha in Groenlandia questo venerdì. Il viaggio della delegazione statunitense, improvviso e senza invito, era stato percepito inizialmente come estremamente provocatorio. Stamattina però la precisazione, la visita si limiterà alla sola base aerea americana, una scelta che è stata accolta con favore dal ministro degli esteri danese, dato il clima di estrema tensione dovuto alle mire di annessione del presidente Trump. Infine andiamo in Corea del Sud, dove un'ondata senza precedenti di incendi boschivi ha provocato un numero di vittime in continuo aumento. Decine di migliaia di persone sono state evacuate, ma l'emergenza continua a espandersi, distrutte foreste, case, fabbriche e nelle fiamme sono finiti anche importanti siti storici e culturali. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
24 morti, 12 feriti gravi e altri 14 non in pericolo di vita. È il bilancio più che mai provvisorio dell'ondata di incendi boschivi che sta letteralmente devastando la regione sudorientale della Corea del Sud. L'emergenza è cominciata qualche giorno fa, ma è peggiorata a causa del clima secco e del forte vento che ha favorito la diffusione degli incendi. In 5 giorni sono state distrutte centinaia di case e fabbriche, in fumo oltre 170 km quadrati di foresta, una cifra superiore persino ai grandi incendi di gennaio a Los Angeles. Morto anche il pilota di un elicottero antincendio precipitato durante le operazioni di soccorso, che coinvolgono almeno 5.000 vigili del fuoco. Circa 27.000 persone sono state evacuate, ma l'area interessata dall'emergenza continua ad allargarsi, minacciando anche importanti luoghi storici. Completamente distrutto il tempio buddista di Gounsa, risalente a più di 1300 anni fa. Le fiamme stanno ora avanzando verso il villaggio storico di Haho, patrimonio dell'UNESCO e tra i simboli della potente dinastia Chosun. Nel frattempo si cercano di capire le cause. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato in Corea del Sud e nelle ultime settimane la regione colpita ha avuto un clima insolitamente secco, con piogge nettamente inferiori alla media. Non si escludono però possibili cause umane. I media sudcoreani ipotizzano incendi partiti da lavori di saldatura o dalla pulizia delle tombe dall'erba alta, pratica piuttosto comune in vista del giorno degli antenati che ricorre il prossimo 4 aprile. Di certo l'emergenza si inserisce in un clima di grande tensione in Corea del Sud, che attende la sentenza della Corte Costituzionale chiamata a rimettere al suo posto il presidente sospeso Yoon Suk-yeol o a rimuoverlo definitivamente.
E questo era il nostro ultimo contributo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio, adesso c'è lo sport.